Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Molti comuni siciliani in breve tempo non saranno più in grado di pagare nemmeno gli stipendi dei dipendenti. Il grido di allarme sarà lanciato per l'ennesima volta dall'ANCI all'assessore all'economia Alessandro Baccei nel corso di un incontro che si terrà mercoledì prossimo nella sede dell'assessorato di via Notar Bartolo. Nel corso dell'incontro i sindaci racconteranno l'agonia degli enti locali siciliani, senza più una lira in cassa, senza più credito in banca e in preda ad un'emergenza senza precedenti. Siamo arrivati a febbraio, il problema riguarderà la maggioranza dei comuni siciliani. Non sono più pagate le cooperative del terzo settore che si occupano di servizi sociali, ci sono serie difficoltà per i rifiuti e oramai anche gli stipendi sono diventati un problema. Lo avevamo detto che sarebbe successo e purtroppo così è stato, spiega Paolo Menta, vicepresidente dell'ANCI Sicilia. Edilizia in ginocchio, presi 100.000 posti di lavoro in 6 anni, 13.000 imprese costrette a cessare o sospendere l'attività, una riduzione delle ore lavorative denunciate in casse edile di 27.587.961 che hanno ridotto la massa salariale di 377.873.000 di euro. Sono i numeri negativi elencati dalla Filca Cisle Sicilia nel corso di una riunione dei suoi stati generali alla presenza del nuovo segretario generale nazionale Franco Turri, del segretario generale della Cisle Sicilia Mimmo Milazzo e di circa 200 tra delegati e dirigenti della Filca nell'isola. La Sicilia, aggiunto il segretario regionale della Filca Cisle, ha urgente necessità di recuperare il gap infrastrutturale trentennale con il resto del paese e le cause di questa gravissima recessione vanno ricercate non soltanto nella complessiva crisi del settore, ma in particolare nell'assenza della politica e nella mancanza di programmi di sviluppo e di una seria programmazione industriale che sta mettendo in ginocchio l'intera economia dell'isola a partire dai grossi petrolchimici. Sono in totale 385 migranti tratti in salvo nel canale di Sicilia in 3 distinte operazioni di ricerca e soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. I migranti che viaggiavano su 3 gommoni in difficoltà hanno chiesto aiuto tramite telefoni satellitari. Primo gommone sono stati tratti in salvo 134, mentre sul secondo, in tarda mattinata, sono stati tratti in salvo 133 migranti. Anche il terzo gommone è stato soccorso nel pomeriggio dalla nave Dattilo della Guardia Costiera che ha tratto in salvo 118 migranti. 2 vescovi siciliani, entrambi provenienti dalla diocesi di Noto, tra i fedeli, tra la gente, un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti, in particolare i nostri presbiteri, nessuno escluso. A Gela, il vescovo degli operai che protestano in strada, il Papa è con voi, ha esordito così stamane il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, all'incontro con i lavoratori del petrolchimico di Gela che attuano un blocco stradale a Ponte Olivo sulla Gela Catania. Il presula ha portato loro una parola di conforto dopo 13 giorni di proteste per la ripresa produttiva della raffineria e per il lavoro. Vi assicuro che nelle 4 volte che ho incontrato Papa Francesco, ha aggiunto, gli ho sempre parlato dei problemi dei lavoratori di Gela, che non sono di oggi ma che si trascinano da tempo, e tutte le volte mi ha detto di stare vicino a voi. Poi Monsignor Gisana si è schierato apertamente con le maestranze e con i sindacati, esortandoli a resistere e dicendosi pronto a stare in trincea con loro. In proposito, ha lamentato l'assenza dei sacerdoti con una tiratina d'orecchie a un clero che ha definito distratto, forse da tanti impegni pastorali. A Palermo, Monsignor Corrado Lorefice abballerò fra i vicoli del mercato più antico della città. Don Corrado Lorefice stringe mani, accarezza bambini, abbraccia gli extracomunitari, saluta con un sorriso i commercianti che lo guardano come sorpresi della visita. Lui è qui per una passeggiata che diventa l'occasione, a nemmeno 2 mesi dalla nomina, per conoscere volti, storie, miserie e necessità di questa manciata di mondo in bilico tra degrado e voglia di riscatto. fra presenza della mafia e desiderio di affrancarvisi, disoccupazione e richiesta mai esaudite di lavoro. Una cerimonia in memoria del sostituto commissario Filippo Raciti si terrà domani 2 febbraio alle ore 10.30 in piazza Spedini a Catania, in occasione del nono anniversario della sua scomparsa. Saranno presenti le massime autorità civili, religiose e militari, il capo della segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, prefetto Vincenzo Panico, e rappresentanze del capo della Polizia e il questore di Catania Marcello Cardona. Una corona d'alloro verrà deposta presso il monumento che ricorda il poliziotto caduto in servizio. Alla vedova Maria Grasso saranno consegnati il casco e la giubba che Filippo indossava la sera del tragico evento. Poco più tardi, nella chiesa di San Nicolò l'Arena, in piazza Dante, sarà officiata una messa in suo suffragio, a cui termine sarà scoperta una lapide dedicata a Filippo Raciti dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Ragusa, la CGIL, un'indicazione sulla carta del lavoro. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Saranno chiamati ad una consultazione straordinaria anche nel territorio ebleo gli iscritti alla CGIL per apprezzare la carta dei diritti universali del lavoro e quindi sottoscrivere i 97 articoli del nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori che sarà presentato in Parlamento come disegno di legge di iniziativa popolare, secondo comma articolo 71 della Costituzione. La CGIL propone di rendere legge una carta dei diritti universali del lavoro che sostituisca le attuali normative. Si tratta di norme che si occupano del lavoro subordinato, del lavoro precario, del lavoro autonomo. Il progetto è stato presentato all'Assemblea Generale della CGIL di Ragusa. Il nuovo statuto si compone di tre parti: principi universali, norme di legge che danno efficacia generale alla contrattazione e codificano democrazia e rappresentanza per tutti, ed in ultimo la riscrittura dei contratti di lavoro. Il nuovo statuto affronta il precipitare delle disuguaglianze nel mondo del lavoro con lo strumento proprio di un sindacato. A relazionare sull'argomento il segretario generale della CGIL di Ragusa, Giovanni Avola, che ha illustrato per via generale lo spirito dell'iniziativa che vede coinvolta tutta l'organizzazione nazionale con un lavoro di comunicazione agli iscritti sui luoghi di lavoro fino al 19 marzo.
Vittoria verso le elezioni. Cresce il fermento di giorno in giorno.
Continua il valzer dei nomi papabili. Nomi di nuovi candidati spuntano e si bruciano nel volgere di poche ore. È il caso di Irene Nicosia del Movimento 5 Stelle. Prima dell'ufficialità occorre il visto di Beppe Grillo o di Gian Roberto Casaleggio. E la Nicosia, questo lascia passare, non ce l'ha ancora e non l'avrà, perché nella lista dei papabili spuntano altri nomi, quello dell'agronomo Pippo Re e dell'avvocato Carmelo Giordanella, due professionisti molto noti in città. Nel PD ancora silenzio, è il partito che si presenterà sotto l'egida del simbolo storico, perché tutti gli altri candidati sono sostenuti da liste civiche. C'è silenzio dunque sul nome di Fabio Nicosia, pare che abbia rinunciato alla corsa per la poltrona di sindaco, per colpa del cognome pesante che porta, ma sarà di sicuro nella squadra assessoriale del candidato ufficiale, ammesso che si trovi un rappresentante unitario senza ricorrere alle primarie. Nelle ultime ore sono arrivati i no definitivi di Emanuele Garrati e di Maurizio Attinelli. Sempre presente per la sinistra storica Francesco Aiello, uno dei primi a scendere in campo. L'agricoltura e il mercato ortofrutticolo sono il suo cavallo di battaglia. In un'intervista rilasciata ha così dichiarato: ieri come oggi si afferma la centralità del mercato nel passaggio di vendita di imballaggi e dunque anche nell'insorgere e propagarsi di un'economia criminale e mafiosa. I commissionari, continua Aiello, devono rinunciare a trasferire imballaggi ai produttori perché è attraverso questa concentrazione della domanda che la pressione mafiosa e la imposizione di prezzi di vendita di imballaggi fuori mercato si sviluppa e si realizza. Invece nessun segnale, nessun documento per Selle, che sembra essere uscito dalla scena politica vittoriosa. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, a te la linea, Pippo, e buon proseguimento di ascolto.
Grazie Giovanna, naturalmente continuiamo adesso con le altre notizie. Il caso dei furbetti di Pachino all'Arena, al dirigente dell'ufficio commercio sospeso, è stato il primo cittadino ad affermare in diretta televisiva la sospensione di Mario Scirè. Il responsabile dell'ufficio nella bufera che da maggio andrà in pensione dopo 40 anni di servizio. Il primo cittadino ha detto di attendere le carte che dimostrano la truffa ai danni dello Stato prima di passare gli incartamenti all'ufficio di disciplina. Il caso di Pachino ha fatto più clamore del solito, pur non essendo un caso isolato in Italia, per le affermazioni a caldo fatte da Scirè davanti le telecamere della Sette alla trasmissione di Gianluigi Paragone, dove il dirigente aveva detto che un po' di assenteismo non fa male. Al di là degli sviluppi del caso, c'è da dire che la regione siciliana non ha ancora recepito la legge Madia che prevede il licenziamento in tronco per i furbetti. Insomma, il caso Pachino potrebbe finire con una lavata di capo, quindi con un nulla di fatto, a parte un paio di giorni di sospensione. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato con l'accusa di furto aggravato i presunti autori del furto perpetrato ai danni di un B&B di via Principe Umberto a Noto. I tre CR di 40 anni, MB di 46 anni, SM di 30 anni, tunisino, sono stati identificati anche grazie alle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza. La rifurtiva mobilia, pezzi di antiquariato di pregio, oltre ad elettrodomestici e tre televisori, sono stati trovati in casa di una quarta persona, MG tunisino di 31 anni, anch'egli è stato denunciato. Fermati per un controllo su strada dalla polizia, vengono trovati in possesso di 900 grammi di hashish. Si tratta di Agostino Urso, 59 anni, e Francesco Granata, 37 anni, entrambi di Siracusa e già noti alle forze di polizia, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due viaggiavano nel territorio di Noto. Alla vista dei poliziotti, Urso ha lanciato dal finestrino un involucro bianco, all'interno del quale venivano poi trovati 9 panette da grammi 100. Ciascuno di hashish, manette ai polsi sono stati ristretti a Cavadonna. Ispica, un servizio di Eva Brugaletta, e di circa 130.000 euro il bottino arraffato dai tre malviventi col volto coperto che alle 13.15 di sabato hanno fatto irruzione nell'ufficio postale ispicese, per fortuna vuoto in quel momento, dalla porta principale di via Vittorio Veneto, che era ancora aperta al pubblico. I rapinatori, nonostante la sede delle poste si trovi in pieno centro e poco distante da Piazza dell'Unità d'Italia, hanno agito indisturbati in pochissimi minuti. Infatti hanno ignorato il denaro in cassa negli sportelli e, sfruttando il panico seminato tra il personale, hanno facilmente superato le barriere chiudendo a chiave nell'ufficio sul retro uno dei dipendenti in servizio e intimando di aprire la cassaforte. Il dipendente ha tratto fuori dal mazzo le chiavi della cassaforte aprendola. A quanto pare vi era custodita la cospicua somma di denaro intorno ai 130.000 euro, tra cui la maggior parte destinata alle pensioni da distribuire agli utenti. Pare che fuori ci fosse un complice, un quarto uomo, a fare da palo al volante di un'auto col motore acceso. I criminali incappucciati pare fossero italiani. I dipendenti postali sembra abbiano colto l'accento siculo, forse del catanese. Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta, visionando le immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne, cercando di tracciare l'identikit dei rapinatori. Servizi per l'infanzia e fondi PAC. Il sindaco Bonfanti replica alla parlamentare nazionale Maria Marzana del Movimento 5 Stelle sulle preoccupazioni espresse nei giorni scorsi per il rischio di perdere i fondi. Nessun finanziamento andrà perduto, tutti gli obiettivi saranno raggiunti, afferma Corrado Bonfanti nella qualità di presidente del distretto 46 del Sud-Est. Tutti gli obiettivi saranno raggiunti, non siamo mai stati preoccupati e non lo siamo neanche oggi, avendo adempiuto a tutti i processi previsti dalle direttive ministeriali. Le sollecitazioni sono gradite, le insinuazioni sono bandite. Si tratta di finanziamenti relativi al primo riparto del piano di azione e coesione, cosiddetti PAC, per l'affidamento dei servizi di asilo nido, già assegnati dal Ministero dell'Interno e che ammontano a 812.594 euro. Le risorse in questione sarebbero ripartite tra tutti i comuni facenti parte del distretto e sono Noto, Avola, Rosolini, Portopalo e Pachino. Inaugurata la nuova arteria di Viale Tre Pizzoni, incontrata a Lenza Vacchi a Noto, il taglio del nastro è stato dato ieri mattina dal sindaco Corrado Bonfanti, presente assieme a tutta la popolazione della contrada netina, le autorità civili e religiose. Si tratta del primo intervento inserito tra le opere di ampliamento previste nella strada provinciale 287, ha detto il sindaco Corrado Bonfanti. Abbiamo completato l'opera con una nuova e funzionale arteria, a dimostrazione che questa amministrazione è molto attenta a anche alle contrade e non solo al centro storico. Passiamo adesso allo sport, parliamo del campionato di eccellenza. Si è conclusa con un pareggio per 1-1 la gara tra Rosolini e Rocca di Caprilione, valevole per la quinta giornata di ritorno del torneo di eccellenza. Una gara giocata a viso aperto dalle due compagini, senza esclusioni di colpi. Unica nota stonata, la direzione di gara del tutto negativa del signor arcidiacono della sezione di Acireale, un pari che sostanzialmente rispecchia quanto fatto vedere in campo dalle due squadre, anche se a recriminare di più sono proprio i Granata per la mancata concessione di netto calcio di rigore e per le chiare occasioni da rete costruite e non finalizzate al meglio. A Implateni e compagni va scritto anche il merito di aver saputo tenere testa agli avversari dopo essere rimasti in 10 dal 58esimo per l'espulsione del difensore Ulm, fuori per doppia ammonizione. Passiamo al match, al 29esimo il vantaggio dei locali, calcio piazzato dalla tre quarti di Martinez per la testa di Riela che fa da torre per Costa, che da pochi passi colpisce bene di piede e insacca con un tiro secco. Al 44esimo una grossolana leggerezza difensiva di Granata permette a Biondo di impossessarsi della sfera e freddare Fornoni con un secco diagonale dal vertice dell'area piccola. Al 58esimo locale in 10 per l'espulsione di Ulma, colpito da giallo del direttore di gara, un po' troppo precipitosamente a dispetto di falli molto più plateali ai danni di Granata e non sanzionati con la stessa severità. Risultati e classifica: San Pio X, Palazzolo 1-1, Rosolini Caprileone 1-1, Messina Acireale 2-3, Giarre Troina 2-0, Gia Virtus Milazzo 1-0, Orlandina Taormina 0-4, Sicula Leonzio Modica 3-1, Via Grande Atletico Catania 1-1. La classifica vede in testa Ligia Virtus con 45 punti, segue Rocca di Caprileone 41, Acireale e Sicula Leonzio 40, Taormino 38, Troina 34, Palazzolo 31, Giarre 30, Milazzo 27, Rosolini e San Pio X 25, Via Grande 23, Modica e Messina 12, Atletico Catania 11, Orlandina 6 punti. È tutto anche per questo appuntamento di Ramme Notizie, lunedì 1 febbraio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.